Sarà interessante questa mattina, fratelli, perché io ne ho tre punti e il terzo punto è quello più importante, ma forse non ci arrivo. E cosa facciamo? Ma fa niente, faremo il nostro meglio. E come sapete stiamo facendo questa serie di sermoni su vari temi e questa settimana vogliamo trattare il tema dei doni carismatici e miracoli. Io sono stato un po' troppo ambizioso, nel senso che ho voluto farlo tutto in una settimana e non ci riesco. Per quello lo divideremo in due, farò il mio meglio per mantenerlo su due, perché forse studiando ancora questa settimana mi verrà di fare un'altra settimana, però penso che faremo settimana prossima un altro sermone sui doni e poi la settimana dopo quella che c'è in programma è quello che parleremo sulla sessualità da una prospettiva biblica. Come detto, questa settimana vogliamo trattare più in modo generale su quello che sono i miracoli e forse la questione di come lo Spirito Santo agisce, opera nel mondo di oggi. Vi racconto un po' della mia storia, del background nel quale io sono nato e cresciuto. Io sono cresciuto in una chiesa dove si prendeva per scontato che i miracoli e i doni carismatici erano una cosa secondaria, per non dire inesistente, Il filone cristiano carismatico o pentecostale e tutto quel mondo era strano dalla mia esperienza, ok? Vi sto solo dicendo il punto di partenza mio. E uno dei miei primi ricordi di un contatto con un gruppo carismatico era quando è venuto un ministro del Sud America a Madrid e mio padre portò a tutti noi giovani a questo raduno, a questo incontro. E dopo la prima mezz'ora siamo usciti, perché lui ha cominciato a fare esorcismi, a cacciare via demoni, il demone della pigrizia, il demone della stanchezza, passando per ogni demone che possiamo immaginare. E io a quell'epoca mi sentivo più di essere in un cartone di Dragon Ball Z che qualcos'altro. E questo era il mio pensiero di quel momento. E così sono cresciuto nella mia infanzia cristiana, con una prospettiva, onestamente, molto negativa su tutto che aveva a che fare con questo altro filone del cristianesimo. Qualcosa però ha cambiato la mia prospettiva. Quando ebbe 22 anni, sono andato in Scozia, a Glasgow, a una scuola biblica, e lì ho conosciuto Gabriel, dell'Uganda, e questo era un fratello molto molto caro a me, che ho veramente apprezzato tanto. E l'ho conosciuto e lui parlava in lingue, questo fratello Gabriel. Diceva di aver sperimentato e di aver visto guarigioni nella sua vita, nella sua esperienza. Io dicevo, ma com'è possibile? Io pensavo che queste cose non accadevano più. Era così che ero stato cresciuto. E per la prima volta in vita mia ho dovuto riflettere sul fatto che veri credenti che amano il Signore tanto come lo amo io, forse anche di più, vivono il cristianesimo in un modo diverso di come l'avevo vissuto io crescendo. Ho imparato molte cose da Gabriel. Ho imparato che era un uomo profondamente attaccato alla parola di Dio e anche all'esperienza dello Spirito Santo. Ho imparato che lui disapprovava tanto come me degli abusi di falsi maestri che usavano manipolazione emozionale e che lui era disapprovava tanto come lo facevo io. Ho imparato da lui che io dovevo imparare ad abbracciare di più il lato emozionale del cristianesimo, sempre radicato nella parola di Dio, ovviamente. Ho anche imparato che nello stesso modo che io imparavo da lui, lui era pronto ad imparare da me, da quello che erano le mie convinzioni bibliche e che potevamo sfidarci a vicenda. E la conclusione alla quale sono arrivato per la grazia di Dio è che la Chiesa è arricchita quando con la Bibbia in mano possiamo imparare a sfidarci a vicenda, ad avere più conoscimento di Dio attraverso la sua parola, che dobbiamo bramare per avere più la presenza di Dio nella nostra vita, di avere comunione intima con il Signore. E io so che molti in questa sala addirittura vengono da background, da storie, da contesti diversi dal mio e ringrazio Dio per come mi avete ispirato, come ho potuto imparare da ogni fratello e ogni sorella in cercare l'intimità con Dio. È veramente come dice la parola, penso che dobbiamo imparare come il ferro forbisce il ferro, no? A vivere e a crescere insieme. Ora, so che starò parlando in termini generali quando parlo di vari filoni nella Chiesa moderna, però lo faccio per chiarire la distinzione, non è vero per tutti quello che dirò. Però, da un lato ci sono alcuni credenti che vengono da ambienti dove tutto è miracolo, no? Dove tutto è estasi, dove tutto è uno scontro settimanale tra il regno di Dio e il regno di Satana. Ogni settimana deve essere la Pentecoste, no? È così che si vive. Altri vengono con una cultura diversa, un cristianesimo molto più pausato, molto più tranquillo. E ciò che succede molte volte è che i due lati sparlano gli uni degli altri, usando stereotipi, quando si riferiscono ad altri fratelli, senza mai fermarsi a parlare e a riflettere e a correggersi a vicenda con la parola di Dio. Qualche mese fa una persona mi chiamò e mi chiese sono curiosa di sapere che tipo di chiesa siete. Che tipo di chiesa siete? Ormai ho un po' di esperienza con domande di questo tipo, è una domanda trappola, perché qualsiasi etichetta io possa usare, lo so che loro verranno con la loro idea della definizione e imporranno su di me quello che è la loro concezione, non necessariamente la mia. E ho risposto quello che è la risposta più, diciamo, saggia, una chiesa biblica, no? Tutte le chiese sono chiese bibliche. Però questa persona mi ha detto così, ha detto, basta che non siete battisti, perché i battisti non credono nello Spirito Santo. E ho detto, interessante questo. Io sono nato e cresciuto battista, non sapevo che avevano licenziato lo Spirito Santo, è una novità per me. Però molte volte che succede così, no? Abbiamo uno stereotipo di un gruppo di fratelli e li vediamo così e basta, non c'è niente al mondo che potrà farci cambiare di prospettiva. Ora, altri di voi avete contatto con questo argomento solo con quello che avete visto forse in TV, ogni tanto le Iene, no? O altri programmi del genere, entrano in una chiesa evangelica, tra virgolette, per modo di dire, e con le loro telecamere espongono delle chiese dove puoi vedere persone che abbaiano come cani, giusto? Puoi vedere persone che muovono a scatti come una trottola su un molo. Puoi vedere un sacco di cose che sotto la definizione della libertà dello spirito esiste ogni tipo di pratica. E forse abbiamo visto anche noi questo tipo di immagini. Una ragazza poco tempo fa mi vide che stavo pregando e a tavola mi chiese se ero evangelico. Io rispose sì, e poi ho detto se sarebbe venuta qualche volta a trovarci nella nostra chiesa. Lei mi ha risposto inorridita, ha detto non sia mai. L'ultima volta che sono entrato in una chiesa evangelica a Napoli, mi disse, una donna mi mise le mani addosso e cominciò a gridare ad alta voce in una lingua che io non conoscevo: non entrerò mai più in una chiesa evangelica. È così che lei mi rispose. L'altro lato di questo estremo sono le chiese che sono più morte che la salma di Tutankhamon, no? Che entri lì dentro e ti è come essere dentro di un frigorifero del freddo che fa. E noi questa mattina veramente vogliamo soltanto affermare questo, che noi rigettiamo un cristianesimo superstizioso, ma dello stesso modo rigettiamo un cristianesimo senza potere, che alla fine rischia di diventare soltanto una filosofia, qualcosa di intellettuale. E quello che cercherò è di riportarti nel mezzo, dove dobbiamo, come fratelli, come Chiesa di Cristo, avere un equilibrio in questo tema. Ora, mi stavo chiedendo dove posso iniziare per cercare di far chiarezza su quello che la Bibbia dice, su, per dirlo in questo modo, l'opera moderna dello Spirito Santo. E ho pensato di fare due avvertimenti e poi finire con un'applicazione più pratica. E una cosa che vorrei dire è che dobbiamo stare attenti alle persone che abusano della parola di Dio. Dobbiamo stare attenti alle persone che abusano della parola di Dio. Andiamo a Seconda Timoteo, 2 Timoteo, 2:15. 2 Timoteo, 2:15. La parola del Signore dice così: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio, come un uomo approvato, un operaio che non abbia di chi vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità, che taglia rettamente la parola della verità. La parola chiave qui è rettamente, di tagliare rettamente la parola. L'idea viene di tagliare una strada dritta, senza andare né a destra né a sinistra. È sinonimo di trattare, di amministrare con cura, con esporre la parola di Dio con destrezza. È un modo in cui dobbiamo tagliare rettamente la parola di Dio, e questo è fondamentale per come noi leggiamo e interpretiamo la Bibbia, e facendo una distinzione. Adesso dobbiamo stare attenti. Dobbiamo distinguere, quando leggiamo la Bibbia, tra prescrizione e descrizione. Descrizione e prescrizione. Ora, quando la sfida è doppia, perché la prima sfida ovviamente è leggere la Bibbia, ok? Tutto quello che sto dicendo implica che tu stai leggendo la Bibbia, e la prima sfida è leggere la Bibbia. Seconda, dobbiamo leggerla nel modo giusto. Dobbiamo leggerla bene, dobbiamo capirla bene, dobbiamo interpretarla bene. È una delle cose che dobbiamo fare, imparare a distinguere tra quello che è descritto nella parola e quello che è prescritto. Ora, quello che è descritto ovviamente è una cosa che è raccontata, che è spiegata. Le cose hanno successo così. È una prescrizione, è qualcosa che Dio aspetta oggi per noi. Ora, forse alcuni di voi sentirete dire questo e penserete che sto dicendo che le cose che hanno successo nella Bibbia non possono succedere oggi. Non sto dicendo questo, ok? E adesso arriverò a questo prossimo punto. Però voglio soltanto che noi riusciamo a capire la differenza tra quello che è descritto e quello che è prescritto. Una cosa prescritta è qualcosa che dobbiamo seguire, come quando un medico o un dottore ci prescrive una medicina, dobbiamo farlo. E invece la cosa descritta è qualcosa che semplicemente viene riportato nella parola di Dio. Una regola per capire, per leggere la Bibbia è questa: a meno che la scrittura esplicitamente ci dica che dobbiamo fare qualcosa, ciò che viene narrato non è obbligatorio. Ok? Lo ripeto. A meno che la scrittura esplicitamente ci dica che dobbiamo fare qualcosa, ciò che viene narrato non è obbligatorio. Per esempio, abbiamo un esempio molto chiaro in Atti 1, 26 a 27. Non dovete andarlo a vedere se non volete, però abbiamo l'esempio di come i primi discepoli hanno scelto qualcuno che prendesse il posto di Giuda. E come, cosa fecero? Cosa fecero gli 11 discepoli? Qualcuno si ricorda? Ok, hanno lanciato una moneta, hanno tirato a sorte. Ora, è questo il modo in cui oggi dobbiamo scegliere i nostri leader nella Chiesa? No. Abbiamo chiaramente come dobbiamo farlo in Prima Timoteo 3. Questo è una descrizione di qualcosa che è successo nei primi giorni, quando lo Spirito stava per essere versato sulla sua Chiesa. Ma molte volte leggiamo male la Scrittura, leggiamo male la parola di Dio. È il caso forse che fa più ridere, è il caso della persona che cercava una parola di Dio e, aprendola a caso la Bibbia, lese Matteo 27,5, dove dice: ed egli, buttati i sigilli del Tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. E questo è il versetto che legge, ha letto la persona. Ha detto: strano, questa non può essere la parola di Dio per me oggi. Aprì in un altro posto, in Luca 10,37, e disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Ovviamente non è così che bisogna leggere la parola di Dio, strappando dei versi e cercando di applicarli a noi in qualche modo. Ma molti fanno così, strappano un verso della Bibbia, e molti predicatori, molti insegnanti che vogliono che noi facciamo qualcosa dicono: prendo questo verso e lo applico direttamente a te. Ma non è sempre così. Tante cose nella Bibbia sono descrizioni di ciò che Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo fece: la creazione, il diluvio, la nascita di Gesù, la vita, la morte, la risurrezione, Pentecoste. Tante altre cose cadono nella categoria di descrizione, ciò che Dio fece in un certo momento. Ciò che la parola prescrive o comanda sono tutte le cose che Dio pretende da noi e sul quale non c'è dubbio: amare il prossimo, obbedire i suoi comandamenti, esercitare la fede, usare i nostri doni. È importante sempre andare ai posti dove l'insegnamento è più chiaro, e su tante cose sono le epistole di Paolo, sono lettere che lui ha scritto chiaramente prescrivendo cose alla Chiesa, e lì è un punto di partenza. Ora prendiamo il caso di Gesù, nella vita di Gesù è chiaro che lui è il nostro modello per eccellenza, però in alcune cose noi non potremmo mai imitarlo. Siamo d'accordo? In alcune cose non potremmo mai imitarlo. La sua morte sostitutoria, la sua trasfigurazione, l'ascensione. E dobbiamo distinguere tra prescrivere e descrivere. Anche per quanto riguarda i primi giorni della Chiesa, nel libro degli Atti. Quali furono le cose descritte e quali furono le cose prescritte? Anche con i primi apostoli, in Atti 5:15, cosa leggiamo? Che portavano perfino i malati nelle piazze, li mettevano sulle tucce e giacigli, affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. Questa è una descrizione di quello che fece l'apostolo. Atti 19:11 dice: Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si metteva sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Ok? Alcune cose sono descrizioni. E se non mi credi, prendi il fatto che loro hanno scritto la scrittura. Non penso che nessuno qui dentro direbbe che noi dobbiamo imitare gli apostoli nel scrivere la scrittura. No, loro lo fecero. È una descrizione di quello che il Signore ha fatto attraverso loro. E dobbiamo stare attenti a questa distinzione, perché molte volte sbagliamo, possiamo essere portati in una direzione sbagliata se prendiamo le cose descritte e le imponiamo sulla Chiesa. Ora, come detto, alcuni di voi mi sentirete dire questo e direte: ah, allora tu non credi che quello che è successo può succedere ancora oggi? Non sto dicendo questo. Poi qualcuno può chiedere: perché non può essere che la mia ombra guarisca qualcuno mentre cammino per la strada? Perché no? Potrebbe essere. Perché non può essere che io prendo un pezzo di stoffa e le persone possono essere guariti con esso? Tutto è possibile, fratelli. Però non per quello dobbiamo dire che è obbligatorio a tutti, come dicono alcuni. Dio non interviene sempre nello stesso modo, ok? Questo è fondamentale, importantissimo di capire. Perché molte vogliono prendere l'impostazione di quello che ha fatto e dire: allora deve fare sempre la stessa cosa in ogni periodo della storia. Non è così. Dio opera, certo che opera, ma opera nel modo in cui Lui vuole. Vi riporto due esempi. Un esempio è un esempio negativo di un uomo che ha assistito a una conferenza, racconta quello che lui ha sperimentato. Dice che lui era seduto nelle sedie, un uomo stava insegnando e si fermò ad un tratto ad offrire una parola del Signore e disse: c'è un uomo in questa sala che si chiama Bill, che ha un male alla schiena e che ha bisogno di guarigione. Mettiti in piedi, Bill, perché il Signore vuole guarirti. Quando nessuno si mise in piedi, lo ripete un'altra volta. Finalmente uno studente si mise in piedi per l'imbarazzo e disse: io mi chiamo Mike e non Bill, e mi fa male il collo, non la schiena. E il profeta disse: dai, va bene lo stesso. Questo è un abuso, questo non va bene. Però non per quello dobbiamo dire che Dio non lo può fare. Voi sapete che uno dei miei eroi è Spurgeon. E raccontate quello che fece Spurgeon. Spurgeon racconta come una volta, predicando ad una sala piena di gente, puntò il dito ad una persona e disse: lì c'è un uomo che non chiude il suo negozio la domenica, e domenica scorsa ha rubato dei soldi da uno dei suoi clienti. Lui disse questo durante un culto. Dopo l'uomo che era stato puntato raccontò dal suo punto di vista ciò che era successo. E lui disse: andai nella sala del signor Spurgeon e lui mi guardò come se mi conoscesse, mi puntò il dito e disse a tutta la congregazione chi ero e che avevo fatto. Cioè, il Signore lo può fare, certo, però non decide sempre di farlo nello stesso modo. E cosa faremo noi? Se il Signore decide di non agire come noi vogliamo, rimarremo delusi? O ci affideremo alla sua sovrana volontà? Ci affideremo a quello che Lui vuole fare, con chi vuole, quando vuole. Forse Lui ha deciso di agire in Italia, in questo momento della storia, in un certo modo, e in Honduras un altro. Chi siamo noi per puntare il dito a Dio e dire: ah, ma noi vogliamo quello qui, quando Lui ha deciso di agire in un modo diverso? Prima Corinzi 12:11 dice: ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come io voglio. No, come Lui vuole. Efesini 4:11, è Lui che ha dato alcuni come apostoli. Chi è che li ha dati? Lui. Lui ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Sapete una cosa? Io penso che molte delle cose che oggi si riportano sono basate nell'invidia, nella semplice invidia. Ah, guarda quel dono che ha lui, io voglio la stessa cosa, e se non me lo dà Dio, me lo invento. Non va bene. Questo è prendere in giro Dio e anche la sua Chiesa. Però voglio che mi ascoltate bene. Noi dobbiamo pregare per un intervento di Dio nel nostro mondo, nella nostra società. Dobbiamo bramare che il Signore intervenga attraverso il risveglio. Sarà Lui a decidere come lo fa, se lo fa, quando lo fa. Però non ci accontentiamo mai con la situazione presente. Amen? Vogliamo che Lui faccia di più. E se decide di fare dei miracoli per portare gloria a se stesso e più persone a Lui, ben venga. Amen? Gloria a Dio. Noi bramiamo che Lui intervenga. Però Lui decide come, quando, con chi. Noi dobbiamo opporci con forza alle persone che vogliono costringere Dio a fare quello che loro vogliono. No, noi non costringiamo Dio, è Lui che fa la sua volontà. E noi dobbiamo tagliare, dobbiamo leggere correttamente la parola di Dio e non permettere ad altri a manipolarci con usi legittimi della parola di Dio. Secondo avvertimento che vogliamo fare è avvertimento contro i lupi. Avvertimento contro i lupi. Il primo è l'avvertimento contro un leggere e applicare male la parola di Dio. E la seconda è l'avvertimento che abbiamo contro i lupi. La Bibbia è piena di avvertimenti contro coloro che manipolano i figli di Dio in nome di Dio. Usano il nome di Dio per manipolare il popolo di Dio. Questo è una aberrazione. Vogliamo vedere alcuni esempi in Ezechiele 13. Aprite le vostre Bibbie in Ezechiele 13, dove vediamo un esempio chiaro. Ezechiele 13:4 dice così: O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi tra le rovine. Versetto 6: hanno visto visioni vane, divinazioni bugiarde, costoro che dicono il Signore ha detto, mentre il Signore non li ha mandati. E sperano che la loro parola si adempirà. Ezechiele 13:7-8, non avete voi visioni vane, non pronunciate forse divinazioni bugiarde quando dite il Signore ha detto, e io non ho parlato. Perciò così parla il Signore Dio. Poiché proferite queste cose vane e avete visioni bugiarde, eccomi contro di voi, dice il Signore Dio. Che parole forti, no? Sono parole davvero che devono sentire la Chiesa moderna. E vediamo l'immagine, è molto suggestiva, questi falsi profeti sono come delle volpi, che le volpi vivono e sono contenti, sono a casa tra le macerie, no? E noi ci immaginiamo la Chiesa o la nostra società come una Chiesa, società in crisi, e lì è dove questi falsi profeti possono prendere le anime mature per la loro raccolta. E che faccia tosta, no? Loro dicono il Signore ha detto, mentre il Signore non ha detto un bel niente. E poi addirittura loro aspettano che la loro parola si adempirà. E Dio dice, io non vi ho detto niente. E poi addirittura voi pensate che si adempirà questa parola falsa. Il Signore ci avverte qua, che ci sono persone che fanno finta di parlare a nome suo. Un altro brano molto, molto conosciuto, molto importante, Matteo 7:15, se ce l'avete potete leggerlo. Matteo 7 dice così: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. E vediamo qui un altro esempio, dice, guardatevi dai falsi profeti che verranno in quel giorno, versetto 22, diranno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome Tuo e in Tuo nome cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti, anche le opere potenti potranno portare davanti al Signore. Lui cosa dice? Non vi ho mai conosciuti. La Bibbia ci avverte su questi falsi maestri, questi lupi, anche nell'epistola di Giuda, se volete andare a leggerlo, è Giuda versetto 8, molto interessante anche questo verso, Dice: ciò nonostante anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. E questa parola, io ce l'ho sottolineato, dice visionari. Un'altra parola potrebbe essere questi sognatori di sogni, è la stessa cosa. Sognatore di sogni. E ora dobbiamo stare attenti, la Bibbia, la parola di Dio, non esclude la realtà dei sogni, questo lo sappiamo. Anche in Atti 2:17 dice: i giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Però questo è molto importante, solo per il fatto di avere un sogno non conferma automaticamente l'interpretazione, vero? Io posso avere un sogno e posso pensare che l'applicazione è questa, ma non è detto. Non è detto che la mia applicazione sia giusta. Dice il Signore che questi sono visionari, sono sognatori di sogni che cercano di innescare le persone intorno a loro con le loro false, i loro falsi insegnamenti. Geremia 23:25-30 è un brano molto interessante, parlando dei sogni propriamente. Dice: io ho udito che dicono i profeti che profetizzano menzogne nel mio nome, dicendo: ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne, questi profeti dell'inganno del loro cuore? Pensano forse di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni che si raccontano l'uno all'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal? Il profeta, questa è la parte importante, che ha avuto un sogno, racconti il sogno, e colui che ha udito la mia parola riferisca la mia parola fedelmente. Chi ha da fare la paglia con il frumento, dice il Signore? La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso? Perciò ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole. Ora, i sogni esistono, le persone fanno dei sogni, ma dobbiamo sempre mettere a confronto i nostri sogni, le nostre visioni, se vogliamo, con cosa? Con la parola oggettiva e ferma della parola di Dio. Questo è l'approccio biblico. Esistono sogni? Sì, come abbiamo detto. Dio sta usando i sogni nel mondo musulmano per portare dei musulmani a Lui, lo sta facendo, e Lui opera attraverso i sogni. Però qual è la pratica del credente? Il credente deve prendere la Bibbia, che Geremia lo paragona ad un fuoco, e come un lanciafiamma deve lanciare il fuoco verso quel sogno e vedere se rimane, se rimane ancora qualcosa di buono, e quello sì può essere utile, ma sempre in confronto alla parola di Dio. La parola di Dio è presa come un martello e quel sogno devi martellarlo con la parola di Dio. Se rimane qualcosa, prendilo, accoglilo. Può essere utile, può essere dal Signore. Per il punto fondamentale è che dobbiamo sempre confrontarlo con la parola di Dio. Settimana prossima parleremo di più su ciò che dice la Bibbia sulla rivelazione dati da Dio nel Nuovo Testamento, quello che la Bibbia chiama le profezie. Però anche lì la Bibbia ci dice che dobbiamo sempre esaminarle in confronto alla parola di Dio. Prima Corinzi 14:29, i profeti parlino in due o tre agli altri e gli altri giudichino. Prima Tessalonicesi 5:20 dice: non disprezzate le profezie, alcuni di noi dobbiamo ascoltare questo, non disprezzate le profezie, però poi dice: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Dobbiamo esaminare ogni cosa. Sentiamo uno che si dichiara profeta, uno che dice di parlare da parte di Dio, cosa facciamo noi? Lo confrontiamo, lo esaminiamo con la parola di Dio. Io spero che state capendo questo equilibrio che cerco di mantenere, che ci dà la parola di Dio, che Dio opera, Dio parla ancora oggi, amen. Non abbiamo un cristianesimo intellettuale, filosofico, che soltanto qualcosa da credere che non ha vero potere. No, il cristianesimo ha vero potere. Lo Spirito Santo è dinamico ed è vivente nel mondo di oggi. Però dobbiamo stare attenti, senza entrare negli abusi che sono intorno a noi. Dice la parola di Dio: non spegnete lo Spirito. Non spegniamo lo Spirito. Vogliamo bramarlo, vogliamo cercarlo, vogliamo sperimentare la sua potenza di più nelle nostre vite. Però dobbiamo essere saggi, confrontando sempre tutto con la parola di Dio. Ora, ci sono alcune persone in questa sala o che noi conosciamo che sicuramente prendono troppo sul serio i leader spirituali. forse alcuni di voi guardate la TV, accendete la radio e credete qualsiasi cosa che qualcuno che si chiama pastore o profeta vi dice. E questo, c'è un proverbio che dice: l'ingenuo crede a tutto quel che si dice. Questo è un mondo pericoloso per questo tipo di persona. Con l'internet a portata di mano, se sei un credulone, guarda che puoi finire veramente in un casino di male. Ed è un mondo pericoloso per la persona che è ingenua. E dobbiamo avere una mente biblica. E questo veramente è una delle malattie della Chiesa moderna, che noi non conosciamo la parola di Dio. E dobbiamo conoscerla per poter confrontare quello che ci dicono con la parola. Poco tempo fa sentivo un predicatore famosissimo, se menzionasse il suo nome tutti lo conosceremo, e che lui disse nel 1999, disse questo, disse: il Signore mi ha detto che nel prossimo millennio ci saranno delle grandi crisi finanziarie e Dio mi ha detto che l'unico modo di proteggervi di questa crisi è se seminate, cosa vuol dire questo in gergo di molti predicatori, date soldi, dovete darmi i vostri soldi e così sarete protetti dalla crisi finanziaria. Immagina l'ingenuo che dopo aver seminato è stato colpito lo stesso della crisi. Dobbiamo stare attenti, non possiamo essere ingenui con quello che si dice. Ci sono persone che prendono troppo sul serio le guide spirituali e ci sono altri che prendono troppo alla leggera le guide spirituali. E non vogliamo cadere né in un né l'altro pericolo. Avete poca fiducia o niente fiducia nei vostri pastori. Per vari motivi pensate di avere un pass per tutti i brani dove chiaramente il Signore si aspetta che ogni credente abbia un'autorità spirituale nella sua vita. È così. Ci sono due categorie di persone. C'è la persona che è pastore e c'è la persona che deve avere un pastore. La Bibbia è chiara su questo. Queste sono le due opzioni. Prima Tessalonicesi 5:12 dice: aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi che vi sono preposti. Ebrei 13:17 dice: ubbidite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Ah, voi dite, ah, chi sei furbo? È chiaro, tu fai il pastore e vuoi avere il controllo della situazione. Se pensate che questo pensiero mi è mai passato per la testa, non mi conoscete molto bene. Il pastore che ama le pecore, io vi voglio tanto bene a tutti voi, vuole aiutare, vuole istruire, vuole parlare la verità nelle vostre vite. E la Bibbia aspetta che ognuno di noi abbiamo queste guide spirituali nelle nostre vite. Vogliamo che questo sia l'equilibrio nella nostra vita. Il terzo punto, dopo aver visto l'avvertimento contro l'abuso della parola di Dio e l'abuso dei lupi, voglio soltanto sottolineare, affermare la nostra assoluta dipendenza dallo Spirito Santo. Amen. Non c'è dubbio su questo. E ciò che a me fa veramente male è quando alcuni mi vedono e mi mettono l'etichetta che in qualche modo io non amo, non dipendo, non bramo per l'opera dello Spirito Santo nella mia vita e nella Chiesa e nel mondo di oggi. Questo fa male. Dicono: no, ti manca questo, ti manca l'altro, non hai questi doni, non hai questa cosa qua. Ma noi affermiamo, io affermo, che se lo Spirito di Dio non si fa vedere, se non opera con potenza nel mondo di oggi, noi stiamo perdendo il tempo. Amen. Stiamo perdendo il tempo. Stiamo girando a vuoto. E alcuni dei miei fratelli carissimi puntano il dito e dicono: ah, vi manca X, non siete ancora all'altezza perché vi manca questo. E da un lato è vero. Chi non vuole più dello Spirito Santo nella sua vita? Amen. Chi è che non vuole più potere per vincere il peccato? Per essere più capace di portare persone a Cristo? Chiaro che lo vogliamo tutti, ma molte volte le persone parlano di questo: mi manca A, B, C o D, e pensano subito le lingue. Se non avete le lingue siete mancanti nella vostra fede. Ma la Bibbia dice che non è un dono per tutti e noi non dobbiamo cadere in questa trappola. Ma noi bramiamo la presenza dello Spirito. Galati 5 dice che il frutto dello Spirito è gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, mansuetudine. Chi è che non vuole questo? Certo che lo vogliamo. Efesini 5:18 dice: siate ricolmi di spirito. Dobbiamo cercare sempre più di essere ricolmi, pieni, abbondanti nello spirito. Atti 4:31, leggiamo quello che è successo quando lo spirito ha preso piede nella prima chiesa e leggiamo che dopo una riunione di preghiera il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Amici, noi vogliamo più suo spirito, la sua potenza. Non vogliamo cadere né da un lato negli abusi, no, dove facciamo finta che lo spirito sta facendo cose che non sta facendo, però non vogliamo cadere neanche nell'altro lato di avere un cristianesimo soltanto filosofico, dove non c'è potere, dove non c'è vera trasformazione nelle nostre vite. Vogliamo più santità, più frutto di conversione, vogliamo il risveglio nei nostri cuori e nella nostra società. Come detto prima, se lo Spirito porta questo usando dei miracoli che portano gloria a Lui e risultano in conversioni, ben venga. Ho sentito due frasi che mi hanno colpito. Un autore che disse: la Chiesa è esistita in un modo subnormale per così tanto tempo che quando diventa normale tutti credono che è anormale. Lo dico di nuovo. La Chiesa è esistita in un modo subnormale per così tanto tempo che quando diventa normale tutti credono che è anormale. Non dobbiamo vivere un cristianesimo subnormale. Un altro dice: ora che il credente medio alza la sua temperatura alla norma, tutti pensano che ha la febbre. Dovremmo essere tutti ferventi per lo Spirito Santo. E noi dobbiamo avere questo equilibrio. Quando trattiamo di questo tema, parliamo di coloro che vedono più l'opera nel mondo moderno, dobbiamo avere questo equilibrio. Tra un lato, noi siamo pienamente soddisfatti, amen, nel pensiero che Dio sa quello che sta facendo, siamo pienamente soddisfatti nella sua sovranità e che Lui sta operando nella mia vita, mi sta portando avanti, e siamo soddisfatti in questo. Però dall'altro lato siamo insoddisfatti perché vogliamo ricevere più da Lui, amen. Non vogliamo mai sederci e dire: ah, sono contento con dove sono arrivato finora. No, vogliamo più di Lui nelle nostre vite. Bramiamo avere più esperienza dello Spirito Santo, la trasformazione, il dinamismo che porta nei nostri cuori. La Bibbia dice che dobbiamo desideri ardentemente l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. Desideri che Lui risvegli il tuo cuore, che ti tocchi, che ti commuova, che ti riscaldi, che ti svegli dalla tua apatia spirituale. Io spero di sì. Io lo bramo, io voglio avere un'esperienza più profonda con Lui. Però questo è equilibrato con il fatto che Lui distribuisce i doni a ciascuno come Lui vuole. Dobbiamo sempre avere questo equilibrio, no? Desiderare, ma sapere anche che Lui distribuisce come Lui vuole. Non smetterò, e spero che non smetteremo mai, di chiedere di avere più della potenza del Spirito Santo nella nostra vita. Luca 11:13 dice: se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Lui ci lo donerà, ci darà più dello Spirito Santo nelle nostre vite se glielo chiediamo. Troppi credenti vivono nel letargo spirituale, senza capire veramente cosa significa avere la potenza dello Spirito in una vita santa, in una vita dedicata a Lui. Però io credo, sono convinto che con l'aiuto potente dello Spirito possiamo aspettarci un risveglio in noi e anche nella nostra società. Il 20 luglio, finisco con questo aneddoto, morì un uomo chiamato Giovanni Lebolo nel 1888. E per 25 anni aveva viaggiato su e giù le valli alpine del Simplon e Val d'Ossola. Lui portava la parola di Dio in tutti i villaggi del Lago Maggiore. Giovanni non vide ciò che è successo dopo 2 anni che era stato seppellito. Prima di morire aveva avuto una unica gioia nel portare a Cristo una persona dell'Argentina. Però 2 anni dopo, lo Spirito portò il risveglio nel paese di Montorfano, qua dietro, sul Lago Maggiore. Portò il risveglio su questo paese. Avevano ascoltato la sua umile testimonianza e quando lo Spirito ravvivò i loro cuori, mandarono via il loro prete che c'era nel paese e chiamarono un pastore evangelico per predicare il puro Vangelo della parola di Dio. Questo l'ha fatto in Italia un po' di anni fa e so di altri che avete visto come il Signore, quando versa il suo Spirito, fa delle cose meravigliose, e io non vorrei mai che noi ci accontentiamo con le cose come stanno. Siamo zelanti, preghiamo di più, digiuniamo, facciamo quello che possiamo fare noi, sapendo che alla fine il Signore farà quello che vuole, però dobbiamo essere noi responsabili. Non abituiamoci mai all'assenza dello Spirito Santo. Facciamo tutto ciò che è in nostro potere per scatenare il risveglio, fratelli. preghiamo, operiamo pazientemente e aspettiamo con anima speranzosa il suo intervento. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché non ci hai lasciato qui in questa terra senza orfani, come dice la tua parola. Non ci hai lasciato qua a cercare di farcela da soli, ma tu hai messo in noi lo Spirito Santo. E la tua parola è chiara, dice che dobbiamo essere ricolmi di Spirito. E questo è un ammonimento, è un comandamento di farlo sempre di più. E Signore, noi non vogliamo soltanto un versamento dello Spirito, vogliamo ripetuti versamenti, Signore, a lo largo della nostra vita. E Signore, ti chiediamo di farlo, di veramente farci sperimentare una vita più trasformata, una vita di più coraggio in confronto al mondo intorno a noi. Signore, aiutaci a non ignorare, a non sottovalutare il potere dello Spirito Santo nelle nostre vite. Vogliamo veramente umiliarci, vogliamo aprirci al suo ministero. Padre, sappiamo che ci sono abusi, sappiamo, l'abbiamo visto, e vogliamo chiederti di proteggerci da queste cose. Ma noi, Signore, non vogliamo mai limitare quello che tu puoi fare, quello che sei disposto a fare nel mondo di oggi. E lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo.